Radio Immagina.
Per quanto riguarda i nostri approfondimenti, quest'oggi in collegamento, lo ringrazio, è già pronto, c'è l'onorevole Emanuele Fiano, Partito Democratico, fa parte della Commissione Affari Costituzionali. Bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno, ciao Cristiano.
Grazie per essere con noi. Allora Fiano, io partirei dal conflitto in Ucraina, perché ieri c'è stata questa telefonata tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e Putin. È stato un tentativo per cercare di sbloccare intanto tutto quel grano che è ammassato nei depositi ucraini e che rischia poi di portare ad una grave crisi alimentare. Leggevo quello che è stato in mattinata l'intervento della ministra dell'interno Luciana Lamorgese al congresso della CISL. Ha detto: paesi come la Tunisia e l'Egitto prendono il 50-60% di cereali dall'Ucraina e dalla Russia, c'è il rischio di una gravissima crisi umanitaria che andrà a incidere poi sui flussi migratori, perché la situazione è questa, insomma, no Fiano?
La situazione è drammatica, non riguarda tanto l'Italia che prende solo il 3% circa del proprio approvvigionamento di grano dall'Ucraina, ma appunto come hai detto e come è noto ormai a tutti, ci sono paesi, in particolare africani, che ricevono una parte significativa, addirittura la maggioranza, dell'apporto di un bene essenziale primario come il grano dall'Ucraina. Il grano dell'Ucraina è ormai sottoposto al giogo della Russia per via delle mine che sono intorno al porto di Odessa, per via del fatto che l'obiettivo della Russia è proprio quello di coprire l'intera superficie di approdo al mare del territorio ucraino, sia del mare d'Azov che del Mar Nero, e sicuramente anche con l'intento di strozzare definitivamente l'economia ucraina, e questo produrrà, almeno che non ci sia un ripensamento da parte di Putin, un danno spaventoso non solo all'Ucraina ma al mondo intero. Peraltro si sa già, si vede già l'aumento anche dei paesi come il nostro, che in realtà non sono direttamente coinvolti da questa vicenda. L'approvvigionamento via terra è difficoltosissimo, perché lo scartamento dei treni dell'ex Unione Sovietica è più largo di quello dei paesi dell'Europa occidentale, quindi un trasferimento su treno, che è stato già fatto una volta verso la Lituania, solo verso la Lituania si è riusciti, ma comunque un treno porta al massimo circa 1500 tonnellate di grano, una nave ne porterebbe oltre 100 volte tanto, e quindi la situazione è drammatica, e per questo Draghi è intervenuto, per questo ha chiesto a Putin, al di là dei cessate fuoco, armistizio, pace, che mi paiono molto di là da venire, di permettere un corridoio che faccia passare il grano per il resto del mondo.
Sì, vedrei. Almeno il grano, staremo a vedere. Senta Fiano, mi dica una cosa, allora, appunto lei diceva la pace sembra ancora molto lontana, no? Mi sembra che sulla stessa frequenza sia anche il Presidente del Consiglio, che ieri ha detto: per il momento sulla pace non vedo spiragli. Però Putin in qualche modo qualche apertura, no? la sta concedendo, cioè lui ha detto intanto che sarebbe pronto a parlare se ci fosse uno stop alle sanzioni. Insomma, è una strada questa percorribile? Insomma, lei che pensa?
Io non mi fido molto, devo dire la verità, nel senso che ovviamente sì, ha buttato lì questo che è una richiesta che dimostra l'efficacia delle sanzioni. Ricordiamoci che le sanzioni sono efficaci, in questo caso pare che siano efficaci rispetto all'economia russa, sono anche un danno per chi le emette le sanzioni, cioè sono anche un peso per la nostra economia e per molti versanti. Comunque, però il problema è che serve una certa coerenza. Se tu dici che ti fermeresti, o comunque proveresti a parlare se fossero fermate le sanzioni, allora non è che continui nel contempo le operazioni per l'occupazione finale delle repubbliche del Donetsk e del Lugansk. Io penso, ho l'impressione che in realtà Putin si fermerà quando avrà raggiunto i suoi obiettivi strategici, che sono la completa occupazione di quelle due repubbliche del sud-est dell'Ucraina e il completo controllo di tutte le coste sul Mar Nero e il Mare d'Azov, congiungendo la Crimea, che già è sotto l'egida della Russia, e la conquista di Odessa, eccetera. In quella condizione, cioè con l'Ucraina praticamente appesa a un cappio, perché l'economia ucraina sarebbe completamente ferma, la sovranità ucraina sarebbe completamente calpestata, forse allora Putin si siederebbe a un tavolo. Bisognerebbe, io penso, arrivarci prima. Poi può essere anche che la questione delle sanzioni sia stata citata perché potrebbe essere a quel punto un argomento che Putin mette sul tavolo, ma a quel punto vuol dire dopo aver occupato una porzione molto significativa dell'Ucraina e aver portato l'Ucraina al tavolo senza avere armi, senza poter far leva su nulla l'Ucraina, perché nel frattempo ciò che doveva fare Putin l'avrà fatto. Questa è la mia ipotesi.
Certo, va bene, allora buon pomeriggio e bentornato ai nostri microfoni anche a Paolo Berizzi della Repubblica, grazie per essere con noi, ciao Paolo.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, un'ultima cosa, onorevole Fiano, mi sembra, invece tornando diciamo così alla politica interna, no? Che la situazione si sia un po' sbloccata, leggo qui sui giornali, insomma, che c'è stato un significativo passo avanti su capitoli importanti come per esempio la questione balneari, il fisco, c'è stata questa doppia intesa nella maggioranza di cui oggi la stampa parla, lunedì ci dovrebbe essere questo primo sì al Senato al DDL concorrenza, insomma diciamo che in qualche modo la quadra è stata fatta nuovamente e adesso bisognerà vedere quanto potrà durare anche, no? Rispetto agli strappi di una parte della maggioranza.
Sì, ma io devo dire, ho sempre pensato e penso ancora adesso che insomma i sondaggi non sono certezze, però illustrano il fatto che i partiti che più diciamo mostrano una fibrillazione all'interno del governo, quindi presentano dei problemi come asticelle oltre le quali non si può andare se si vuole stare insieme, non guadagnino consenso da questo modo di affrontare la conduzione del governo. Il Partito Democratico continua nel suo punto di vista che in questo momento di crisi internazionale, dopo quello della pandemia, far fallire questo governo, far andare anticipatamente gli italiani a votare sarebbe una follia, un danno per il paese, e mi pare che gli italiani a questo sentimento corrispondano. Peraltro poi chi è sempre stato contrario a qualsiasi governo in questa legislatura come Fratelli d'Italia anche guadagna in questo senso consenso. Chi invece pensa alla Lega di Salvini, poi abbiamo avuto problemi anche col Movimento 5 Stelle, ma diciamo non della stessa entità, chi come Salvini ogni giorno sbraita che l'argomento di Balneari così è irrisolvibile, che le presunte tasse che non ci sono sulla casa nella riforma del catasto sono un argomento per loro irrisolvibile, ho sempre pensato che in realtà non stava affatto recuperando consenso, ma anzi al contrario continua a scendere anche nei sondaggi pubblicati oggi, e quindi io credo che abbia fatto due conti, cioè che far cadere il governo o portare alla crisi di governo non convenga affatto, sarebbe una follia per gli italiani sicuramente, ma anche per chi lo promuove come il suo partito, e quindi questa è la conclusione, che un accordo comunque andava trovato, che la corda la volevano tirare, ma alla fine un accordo io pensavo che ci sarebbe stato e c'è stato. I prossimi mesi, non dimentichiamoci che adesso siamo in campagna elettorale per le amministrative, tra poco inizia la campagna elettorale politica delle elezioni politiche finali, quindi ci saranno continue fibrillazioni, peccato perché il prezzo delle fibrillazioni è il paese.
Sì, è chiaro, un prezzo molto alto, è vero, è così. Berizzi, allora, visto che Fiano mi ha fornito l'assist, prima di arrivare a parlare di curve, di tifosi, di Casa Pound, no? Perché noi ci eravamo trovati una settimana fa per parlare di quella manifestazione che poi è stata fortunatamente annullata, quella prevista per domani a Roma di Casa Pound, ma prima di questo volevo chiederti, visto che ne scrivi ieri, qual è la situazione per quanto riguarda il voto del 12 di giugno a Verona, perché tu ieri parlavi di questi due sceriffi che spaccano la destra, che sono il sindaco uscente Federico Sbarina e Flavio Tosi, ma di una situazione, come dire, molto, molto in equilibrio. Penso anche al candidato di centrosinistra Damiano Tommasi. Ci puoi raccontare meglio, visto che è una città che tu conosci a fondo, qual è oggi appunto la situazione?
Sì, è una città che io conosco a fondo, soprattutto diciamo nei suoi strati che meno hanno a che fare col sentimento democratico e con la Costituzione. Ci ho raccontato la Verona Nera, che è da molti anni il laboratorio della destra estrema, e ci sono tornato per capire e raccontare l'aria che gira sulle prossime elezioni amministrative. Devo dire, una situazione abbastanza complessa, in continua progressione, persino difficile da decifrare, nel senso che i dati certi sono: il primo è che la coalizione di destra è frantumata. È frantumata perché ti ritrovi con due, cioè Tosi e Sboarina, che sono stati molti anni fa uno sindaco e l'altro il suo assessore allo sport, uno contro l'altro, quindi il ritorno di Tosi che si vuole riprendere la città, che crede, convinto di essere ancora molto popolare, in effetti ha certamente un indice di gradimento che è superiore a quello di Sboarina tra gli elettori della destra. Di una destra che è molto cambiata ovviamente rispetto a quando Tosi era sindaco leghista, poi ha fatto una parabola moderata che non è stata particolarmente brillante, a riprova del fatto che Verona va di moda una destra che moderata non è. Vuole riprendersi la città. Sboarina è sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, ma non più da Forza Italia, che invece sceglie di sostenere Tosi. Questo ha portato in pratica il tavolo della destra a ballare prima e a saltare poi, con delle grandi incognite. Cioè bisogna capire se il vento in poppa dei partiti, cioè di Fratelli d'Italia e di Lega, basterà a Sboarina per essere riconfermato sindaco uscente, o se Tosi riuscirà, come crede, ad arrivare quantomeno al ballottaggio, con chi? Lui è convinto di arrivarci con Tommasi, e questo è il terzo punto in campo. Damiano Tommasi, un outsider della politica, un profilo a detta di molti ottimo, qualcuno anche all'interno della coalizione di centro-sinistra dice e sostiene che la campagna elettorale potrebbe essere, diciamo, implementata a livello di eventi, di incontri. Certamente Tommasi è un ottimo nome, così come certamente Verona è una città dove la sinistra, a parte una breve parentesi a cavallo tra l'amministrazione di Fratelli d'Italia e il primo Tosi, non tocca palla. Questo è un dato certo, lo sa bene Enrico Letta, che su Verona ha investito e continua ad investire. A sostegno di Tommasi sono venuti deputati, eurodeputati, sindaci, per tirare la volata al candidato della sinistra, che ha un merito che gli va già riconosciuto, cioè di avere unito tutta la sinistra con dentro anche il Movimento 5 Stelle. Quindi le diverse anime di una sinistra che a Verona è frammentata, è da anni in cerca di punti di riferimento. Questa è la forza di Tommasi, lui la chiama la forza tranquilla. Bisogna capire se, diciamo, prevarrà uno dei due sceriffi, si definiscono così loro, cioè Tosi è tornato a usare parole d'ordine che usava nel 2007, quando i suoi comizi finivano con chi non salta un tunisino e tutta quella roba là. E cioè c'è bisogno, tornerò a farlo sceriffo, la città va ripulita, ci vuole il pugno duro, insomma slogan che credevamo avesse mandato in soffitta, ma che evidentemente Tosi è tornato a riutilizzare. Sboarina è uomo di destra, sempre più meloniano, circondato da gruppi e cerchi neri, io ne ho parlato in più occasioni, in inchieste e approfondimenti. Bisogna capire se prevarranno gli sceriffi o la forza tranquilla di Tommasi, questa è la situazione.
Una bella domanda. Onorevole Fiano, lei come guarda a questa sfida poi in particolare, no? Tra appunto due rappresentanti di una destra che, come diceva Berizzi, moderata non è, e Damiano Tommasi?
Sono appena stato a Verona per due eventi, tra l'altro, molto intensi e molto belli. Saluto Paolo. Io penso che in generale quando la destra si divide noi possiamo fare grandi cose. La destra divisa significa che il progetto che rappresentava il sindaco Sboarina non ha convinto tutti, non ha convinto tutti i suoi elettori, e diciamo questa per noi è una buona notizia. Noi siamo portatori di valori completamente diversi, siamo contrapposti con il sindaco in carica, e Verona è la città che Paolo Berizzi ha descritto più volte, e quindi per noi questo è un test molto significativo. Abbiamo scelto un candidato civico che può essere la chiave di volta. La partita secondo me si svolgerà al secondo turno e la decideranno in particolare una parte degli elettori di Tosi. Insomma, io mi auguro che al secondo turno andremo sicuramente noi, possibile per quello che dico.
A lei pensa addirittura che una parte di quell'elettorato possa convergere su Tommasi?
Vedremo. non corre buon sangue, diciamo, con l'attuale sindaco, però questo io non posso annunciarlo. Quella sarebbe la chiave di volta. Poi, come diciamo noi che da qualche anno frequentiamo le elezioni, i ballottaggi sono una partita completamente nuova.
Sì, è vero, assolutamente. Insomma, palla al centro e poi si ricomincia a giocare, non c'è dubbio. Allora, Paolo Berizzi e l'onorevole Fiano, quest'oggi in collegamento con Radio Immagina, entrambi fra l'altro sotto scorta perché minacciati da gruppi neofascisti. Vabbè, Berizzi, l'abbiamo ricordato più volte, è l'unico giornalista in Europa sotto scorta da anni per le minacce degli estremisti di destra. Lo stesso per lei, giusto, Fiano?
Io da 11 anni.
Anche lei, insomma.
Da molto tempo.
Da molto tempo, va bene. Allora, parliamo un attimo di quello che succede a destra. Vorrei tornare da Berizzi, perché noi ci eravamo proprio ritrovati la settimana scorsa, no? Con quella manifestazione che era stata organizzata da Casa Pound per il 28 di maggio, che poi fortunatamente è stata vietata. Intanto volevo, Paolo, un commento da parte tua su questo, insomma, sei soddisfatto? È stato lo stesso Roberto Gualtieri, fra l'altro, a ricordare: Roma è e sarà sempre antifascista.
Ma sì, io guarda, l'ho scritto in un tweet, io ho scritto lo Stato ha fatto lo Stato. È curioso, se vuoi quasi paradossale, che si debba esprimere soddisfazione per una cosa che dovrebbe essere normale in democrazia, cioè una democrazia nata dall'antifascismo, una democrazia nata dalla lotta di liberazione, quindi dalla liberazione del paese dal regime fascista e dall'occupazione nazista. In un paese come questo dovrebbe essere normale, quindi non un fatto, come dire, straordinario, ma normale, fisiologico, che gruppi dichiaratamente fascisti, come nel caso di Casa Pound, di Forza Nuova, di cui magari parleremo, non abbiano spazi di agibilità, non possano fare cortei, manifestazioni dove si in qualche modo, al di là il corteo è un corteo contro Draghi, contro il governo, ma Casa Pound è un gruppo, lo ricordo per l'ennesima volta, a forza di annoiarci, è un movimento sotto inchiesta per tentata ricostituzione del partito fascista. È un movimento i cui dirigenti si incontravano, c'è stata un'inchiesta dei carabinieri a Roma, in una sede dove c'erano, non c'erano soltanto le croci celtiche, le tartarughine di Casa Pound, c'erano dei tempietti dedicati a Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, e a Himmler. Quindi non parliamo, diciamo, di un gruppo di scout o dei fascisti buoni, come qualcuno anche a sinistra purtroppo li ha descritti in questi anni, cioè quelli che distribuiscono e i pacchi alimentari agli italiani in difficoltà, tutta questa retorica per cui il fascista è quello che aiuta l'italiano a cui la sinistra e i governi non pensano, no? Cioè parliamo di un gruppo violento con membri, esponenti, dirigenti che condannati, indagati per violenze, per odio razziale, un gruppo peraltro che occupa dal 2003 un edificio pubblico. Ma questo è un problema, se vuoi, parallelo barra secondo. Il problema è vero di Casa Pound, che è un gruppo fascista, è un movimento fascista. Quindi la decisione della prefettura di Roma, immagino su input del Ministero degli Interni, è una decisione, secondo me, doverosa e da un punto di vista civile e costituzionale. Ed è quello che abbiamo auspicato in molti, tra cui ovviamente Lele Fiano, che saluto, da anni che campagne e battaglie ci vedono.
Però Berizzi, mi posso intromettere, perché volevo chiederti un'altra cosa a questo proposito, poi andare da Fiano naturalmente, no? Non sarebbe stata la prima volta che Casa Pound sfilava a Roma, no? Nonostante tutte le mobilitazioni che poi nel tempo ci sono state a sinistra. Quindi la domanda è: che cosa è cambiato? Cioè, perché questa volta la questura ha scelto di vietare? Evidentemente qualcosa si sta muovendo, no? Tu che impressione hai?
Guarda, io, a prescindere dal fatto che Casa Pound lancia questa manifestazione attaccando un cronista, cioè il sottoscritto, sì. Ma questo, come dire, è un elemento che...
Sì, l'hanno ricordato anche proprio nel volantino, no? Con cui poi convocavano questa manifestazione.
L'ha ricordato nel volantino e questo particolare è anche nell'ordinanza con cui la prefettura vieta la manifestazione. Ma questo è un aspetto che possiamo anche lasciare in secondo ordine o di lato in questo momento. Il tema, il punto vero, è che in questo momento c'è una discussione, un dibattito, per fortuna, finalmente dopo anni, vivo su come gestire il problema neofascismo in Italia. E questo segnatamente accade dal 9 ottobre, cioè da quando Forza Nuova assalta e devasta la sede del primo sindacato italiano, riportando le lancette e l'orologio, ne abbiamo parlato altre volte in questo questa trasmissione, indietro di 100 e passa anni fa, quando il fascismo debuttò esattamente in quel modo lì. Allora c'è questo tema, e come gestire questo problema, che è un problema non nuovo, ma certamente crescente, come l'onorevole Fiano sa bene, è un problema che interroga la politica ed è un problema perché io temo che se non verrà affrontato in modo deciso e determinato e definitivo per questo governo, io credo che sarà un tema che si riproporrà con più forza e in modo ancora più preoccupante nel 2023, con il rischio di trovarci gruppi, esponenti di queste formazioni che magari vengono fatti rientrare dalla finestra e ci ritroviamo nelle istituzioni, che è quello che in alcune città è già accaduto ed è quello che secondo me una democrazia deve evitare in ogni modo, perché il fascismo, il neofascismo è esattamente il contrario della democrazia, è esattamente il contrario della Costituzione.
Perfetto.
È molto chiaro. C'è una scelta politica doverosa e credo che evidentemente si è compreso che le sfide continue della destra estrema alle istituzioni, perché di questo si tratta, sono qualcosa che non va d'accordo con la democrazia.
Certo, è chiaro.
È incompatibile con la democrazia.
Io, Perizzi, giro la domanda all'onorevole Fiano, visto che insomma è in collegamento con noi quest'oggi, no? Perché la domanda è quella poi. Come gestire il problema del neofascismo in Italia, no? Diceva Perizzi, sarà affrontato in modo deciso e determinato, Fiano?
Allora, ci sono molte cose da dire. Uno, c'è sicuramente stata una svolta il 9 ottobre con l'assalto alla CGIL. Ricordo che il Partito Democratico, io prima firma, abbiamo presentato una mozione in Parlamento, sottoscritta da tutto il centro-sinistra, credo con l'astensione della Lega, mi pare. Che chiedeva al governo di fare una cosa che non ha ancora mai fatto, cioè di agire per decreto, come prevede l'articolato della legge Scelba del 1952, e sciogliere Forza Nuova, perché per i firmatari, primo il PD, l'episodio della CGIL dimostrava, se non altro facendo appunto, come diceva Paolo Perizzi, tornare alle lancette dell'orologio della storia indietro, dimostrava la natura di chi peraltro si autodefinisce fascista, sia nel caso di Forza Nuova, nel caso di Casapound, nel caso delle altre azioni. E abbiamo provato, vi ricorderete il voto nell'aula, la mozione è passata, in realtà il governo ha scelto la strada che fino ad oggi è stata tradizionale in questo paese, quella che portò alla chiusura di Avanguardia Nazionale, portò alla chiusura di Ordine Nuovo e dei NAR, se non mi corregge Paolo, che è invece l'applicazione della legge dopo sentenza della magistratura. Onoriamo sempre il ricordo di un giudice, Vittorio Corso, che pagò con la vita, ucciso dai terroristi neofascisti, perché con sentenza chiese la chiusura di quei movimenti. Dopo la vicenda della CGIL qualcosa è cambiato anche nell'atteggiamento del governo. Noi, il Partito Democratico, in particolare in prima fila, abbiamo subissato di richieste, di mozioni il governo. Segnalo, Paolo Perizzi lo sa, che da pochi giorni abbiamo iniziato l'iter in Commissione Giustizia, adesso lo annunceremo con una conferenza stampa, comunque vedremo, di una nuova versione della legge che io avevo già presentato nella scorsa legislatura, la cosiddetta legge Fiano, che è una legge che quella volta si appoggiava alla legge Scelba, questa volta è una modifica della legge Mancino. Perché? Perché in Italia, diciamoci le cose come stanno, ci sono state centinaia e centinaia di denunce, pur fatte dagli uffici della Digos e dei Carabinieri, per ipotesi di apologia o di propaganda nazifascista, che non hanno subito condanna da parte della magistratura. Ne abbiamo seguite tante, voi a Radio Immagine, Paolo Perizzi, io non so, potrei citare come esempio le adunate fasciste col braccio destro teso in romano saluto al cimitero di Milano, per dire, che non sono state riconosciute come atti apologetici del fascismo, quindi non hanno portato a una condanna che avrebbe potuto avere altre conseguenze, perché la legge Scelba si richiama alla 12ª disposizione finale transitoria della Costituzione, che prevede il divieto di riorganizzazione in qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Quindi i magistrati nel 95% dei casi, in questi 8-7 anni di Costituzione, hanno pensato che l'apologia e la propaganda fascista, pur individuata, se non è legata ad un progetto di riorganizzazione del partito fascista, non prevede condanna. La legge che oggi abbiamo presentato, che si lega invece alla legge Mancino, un po' come il percorso della legge Zan, non è più legata alla Costituzione, prevede che sia vietato in Italia fare apologia e propaganda dell'ideologia nazifascista. Vedremo l'iter che avrà. Questo può fare il legislatore, oltre che segnalare, io faccio due attività principalmente, segnalo al governo questi episodi, vado un paio di volte al mese alla Digos a fare qualche mazzetto di denunce per le minacce che ricevo, e spererei che in Italia in Parlamento si creasse una maggioranza che approva una legge di questo genere. Qual è il punto, e poi finisco, Cristiano? Che in Italia c'è un dibattito dai tempi dell'Assemblea Costituente,
sì,
che riguarda il rapporto tra libertà dell'esercizio delle proprie idee, articolo 21 della Costituzione, e divieto, in quel caso di riorganizzazione del partito fascista, o comunque secondo noi, divieto di professare le idee fasciste, di farne apologia o di farne propaganda, cosa che è evidente anche per condanne già eseguite nei confronti di Casa Pound, di Forza Nuova, o di altri movimenti del genere. Io penso, la risposta mia, che ovviamente è la stessa di Paolo Barisi, proprio l'altro giorno in commissione ne ho parlato con uno storico, che noi dobbiamo questa domanda, possiamo permettere che della gente ogni giorno crei delle pagine Facebook o tenga aperte delle sedie oppure organizzi dei cortei dove si propagandano idee di morte violente come quelle del fascismo e del nazismo? La mia risposta è no. C'è un limite alla libertà di espressione delle idee. In molti paesi democratici questo limite esiste, vicino a noi, confinanti con noi. Non dobbiamo permetterlo, non per la storia passata, ma per i giovani del futuro. Non possiamo permettere che le idee dei cattivi maestri continuino a circolare, perché noi abbiamo una Costituzione che si fonda sull'antifascismo e l'antifascismo deve essere esercitato ogni giorno.
È molto chiaro, Fiano. Berizzi, tutto questo come si collega con quello che accade nelle curve degli stadi? Tu oggi nella rubrica Pietre su Repubblica parli per esempio di quello che si è visto a Tirana, no? Un pezzo degli ultras giallorossi con addosso quella maglietta con la scritta Roma marcia ancora. Qua in particolare ti occupi delle curve del tifo romano e quindi di Lazio e Roma, e di come politicamente poi spesso siano collegate, ma non sono le uniche in Italia naturalmente, no? Quindi insomma molto spesso è proprio dagli stadi che si inizia questo tipo di attività. Poi tu ne hai parlato anche nei due libri, per esempio sul rispetto al tifo veronese.
Guarda, io mi occupo di curve e di tifo violento e razzista più o meno dagli anni 90, in Italia e non solo in Italia. Questo non è quindi un fenomeno nuovo, ma è un fenomeno che cresce, un fenomeno che cresce numericamente, un fenomeno che cresce per gli episodi che ogni giorno le cronache ci raccontano: intolleranza, razzismo, discriminazione, antisemitismo, manifestazioni, simboli fascisti. Le magliette degli ultraromanisti in trasferta a Tirana, con il motto Roma marcia ancora, quindi un'evocazione della marcia su Roma e quindi dell'inizio del fascismo, magliette che riprendono un bandierone che da mesi sventola nella curva sud romanista, sono l'ultimo capitolo, e l'ho scritto appunto oggi nella mia rubrica Pietre su Repubblica, l'ultimo capitolo di un libro che purtroppo non solo è aperto, ma è in continuo aggiornamento. Cioè noi qui abbiamo un problema legato anche alle curve degli stadi. Tu mi chiedevi che cosa sono. Sono innanzitutto un serbatoio, un formidabile serbatoio dove i gruppi di estrema destra vanno a pescare manovalanza, militanza, e dove anche la politica va a seminare. Perché? Perché gli ultra votano. Una cosa che spesso noi ci dimentichiamo non è che gli ultra sono delle entità soprannaturali, cioè gli ultra sono migliaia di voti che fanno gola ai partiti, in questo caso della destra o della destra estrema, o che si rifanno insomma e che guardano alla platea della destra estrema. Perché? E perché allo stadio c'è la possibilità di veicolare messaggi politici, perché, e questo è il fenomeno vero su cui noi dobbiamo riflettere, c'è stata una progressione ascendente di questo fenomeno, cioè le curve sono sempre più politicizzate. Già diciamo più di 10 anni fa io feci una ricerca, un'inchiesta, e già allora il 75% delle curve politicizzate erano in mano a gruppi di destra estrema. Oggi, con l'esclusione di pochissime curve, che sono case minori, sorte di riserve indiane ormai, penso alla curva della Ternana, quella del Cosenza,
forse Livorno,
ma no, quella del Livorno ovviamente, sì. Stavo dicendo, le curve politicizzate, cioè dove c'è la radicalizzazione dell'estremismo politico, sono tutte in mano a gruppi di estrema destra. il caso Roma, o il caso Roma inteso come Roma città, perché il punto vero è che a Roma hai le due curve, sia quella della Roma che tradizionalmente, come ben sappiamo, quella della Lazio, dove ad occupare, a comporre le prime linee del tifo sono, e quindi a fare da padrone all'interno di quei settori, sono gruppi di estrema destra. Questo è un dato fattuale. E ogni volta i romanisti, quando si parla, io denuncio, così come fa Fiano, anch'io purtroppo ho appuntamenti, diciamo, non più mensili, ma ahimè
settimanali, sì,
con i carabinieri per sbobinare le decine di minacce che ricevo, ahimè, ormai quotidianamente. E ricordo, a proposito, lasciami ricordare questa cosa, quando con Lele Fiano nel 2018 denunciammo la coreografia che la curva dell'Inter, quindi un'altra curva ascrivibile alla galassia della destra estrema, dedicò a Daniele Belardinelli, quell'ultra del Varese morto a San Siro nel 2018, era la notte di Santo Stefano, negli scontri tra interisti e napoletani. La curva dell'Inter dedica a Belardinelli una gigantesca coreografia. Quella roba lì non era semplicemente folklore da stadio, era un riconoscimento identitario tra una curva con un'altra curva, ed erano non a caso due curve in mano a gruppi neofascisti, se non neonazisti. Lo denunciammo, la reazione fu che ci trovammo, Lele Fiano ed io, uno striscione messo di notte fuori dello stadio di Varese con la scritta Beritti Fiano, siete lo schifo italiano. Italiano ovviamente tra virgolette, perché? Perché Lele Fiano, in quanto cittadino di origini ebraiche, non è un vero italiano. E qui ti ricolleghi con Roma e chiudo. Cioè, a Roma che cosa fanno le tifoserie? Insultano l'avversario, cioè i romanisti insultano i razziali e viceversa, usando l'olocausto, usando Anna Frank, dicendo che il romanista va a pregare in sinagoga. Cioè, c'è stato un uso crescente del peggior passato della nostra storia, delle atrocità peggiori che la storia dell'uomo possa abbia conosciuto, applicate nel tifo calcistico. Allora, il problema è anche lì, non bastano i DASPO, io credo, non basta l'applicazione della legge, sono molto d'accordo con Fiano quando dice che all'estero ci sono dei paletti. Il problema è che in Italia questi paletti purtroppo vengono troppo spesso...
Cioè, che cosa operati. Vorresti vedere con una battuta, Perizzi, negli stadi?
Vorrei vedere tolleranza zero nei confronti di manifestazioni, esibizioni, simboli fascisti, canti fascisti, e vorrei i fascisti fuori dagli stadi.
Perfetto, è chiaro. Fiano, in chiusura, insomma, non so che cosa vuole aggiungere a questo capitolo che riguarda quello che accade ogni settimana negli stadi, nelle curve.
No, non devo aggiungere nulla a quello che ha detto Paolo Berizzi, perché lo condivido. Posso aggiungere un argomento che non abbiamo toccato?
Sì, prego.
Nei nostri istituti superiori, oggi, alla storia, sono dedicate 2 ore settimanali. Sono troppo poche in moltissimi luoghi d'Italia, perché i ragazzi che concludono il ciclo scolastico superiore arrivino a studiare esattamente cosa è stato il fascismo, cosa è stato il nazismo, cosa sono state le leggi razziali, cosa è stata la collaborazione fascista per la deportazione degli ebrei, e non solo degli ebrei, degli omosessuali, degli oppositori antifascisti italiani, degli operai dei grandi scioperi del nord italiani che sono stati portati nei campi di sterminio o nei campi di concentramento, dei socialisti, dei comunisti che si opponevano al regime fascista. Ecco, noi non facciamo abbastanza per la scuola. Negli ultimi anni, dalla riforma Gelmini in poi, le ore scolastiche dedicate alla storia si sono ridotte troppo. Questo ha un effetto. Perché se a un ragazzo trova, ce ne sono migliaia di bravissimi docenti in Italia, un docente che è capace di spiegargli le cose che Paolo Berizzi, Radio Immagine e io diamo per scontato, diciamo così, perché veniamo da un'altra generazione, di conoscenza di cosa è stato il fascismo, di cosa sono le dittature, di cos'è la negazione della libertà, di cos'è la discriminazione razziale, di che cos'era, cosa voleva dire vivere senza libertà, senza partiti, senza giornali, senza Parlamento, senza sindacati. Ecco, io penso che oltre alle misure, diciamo, repressive, nella parte preventiva va fatto un investimento di questo paese, che non riguarda solo il fascismo, riguarda l'educazione alla democrazia. Noi lo vediamo in questi giorni, che ci sono leader grandi e forti nel mondo che professano le democrazie illiberali come Putin. C'è un pericolo di inversione del senso della storia, bisogna investire molto nell'insegnamento di ciò che è stato per trarne una lezione che riguarda la costruzione del futuro.
È così, va bene. Allora, noi per il momento ci fermiamo qua. Io ringrazio l'onorevole Fiano, così come Paolo Berizzi, per essere stati con noi. Ci sentiamo presto, buon lavoro, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao.